così a caso, forse no. In Cina è mezzanotte e 36.
All'isola d'Elba invece sono le 18:37 uguali.
Ufficiale, sicuro?
Sì. Penso che ci possono dare la conferma in diretta.
Ah sì, eh?
Sì, professor Castellacci conferma che insomma anche all'isola d'Elba sono le 18:37.
Ebbene sì, anche se è una repubblica indipendente,
il fuso orario è lo stesso.
Napoleonica, confermiamo il dato.
Grande prof, come stai innanzitutto? Perché so che sei in partenza, no? Domani sarà un giorno importante per te.
Beh, insomma, è importante e anche un po' noioso, nel senso che andare in Cina in questo momento non è la cosa più facile del mondo. Anche perché le frontiere, come sapete, sono chiuse, però ho avuto l'invito da parte del Ministero della Sanità cinese e questo mi ha permesso di avere un visto speciale, per cui domani mattina partirò, però mi dovrò fare anche la quarantena in Cina, la cosa non è che mi esalti più di tanto, però tant'è.
Ecco,
al Guangzhou, no? Con Fabio Cannavaro, ricordiamolo. Certo,
Guangzhou, sì, sì. Certamente.
Ecco, io vorrei chiedere a Enrico Castellacci, a proposito della Cina, qual è la situazione anche nel rapporto tra pandemia e ripresa dello sport? Perché comunque il campionato cinese ormai ha, credo, 4 giornate, no? alle proprie spalle. È un protocollo più ferreo di quello italiano? Diverso?
Ma no, più ferreo non c'è dubbio. Intanto, come avete detto voi, è cominciato nettamente più tardi rispetto a quello italiano. Poi hanno diviso il campionato le squadre in due, giocano soltanto in due città, come se in Italia giocassero per esempio solo a Roma e a Milano. Le squadre stanno tutti in uno stesso albergo, fanno i tamponi continuamente, non possono uscire in pratica dall'albergo se non andare nei campi di allenamento e negli stadi per giocare a porte chiuse. Però ecco, vi rendete conto, è come se fossero comunque in quarantena vigilata. Per cui insomma sono molto più rigidi, molto più rigidi.
Prof, però mi sembra che insomma, ora io non voglio creare allarmismo perché ne abbiamo già avuto abbastanza nei giorni passati, nei mesi passati eccetera, però insomma il virus c'è, magari oggi siamo più attrezzati, ma abbiamo visto l'Atletico Madrid, il Barcellona, altri club che hanno avuto alcuni tesserati che comunque hanno contratto il virus, poi insomma hanno fatto i tamponi, evidentemente la trasmissibilità oggi è un po' più ridotta rispetto a prima, forse magari siamo più asintomatici che sintomatici. Che stagione si prospetta? Io parlo anche per il mondo del calcio, perché cioè, le porte chiuse, credo, purtroppo, per usare un'espressione latina, sarà la condizio sine qua non.
Beh, in questo momento sì, anche se si era ventilato di poter aprire un pochettino gli stadi, così come venivano aperti i cinema, con sì. Chiaramente...
E avventatamente anche le discoteche, mi verrebbe da dire, perché insomma...
Esattamente. Poi negli stadi sarebbe ancora più facile da questo punto di vista, perché è talmente grande, quindi il distanziamento sarebbe più semplice, può darsi anche che ci si arrivi. Certamente... siamo ossessionati dal livello di contagiosità, cioè livello di 1, sotto 1, eccetera. Questo ci sta condizionando e non avendo delle certezze, purtroppo ricomincerà un campionato non sapendo come sarà la situazione al 15 settembre, ma anche prima, perché le squadre si radunano prima. E quindi qui c'è da valutare quali possono essere i protocolli che si dovranno attuare. Perché la problematica è tutto qua, è tutto in questo. Io in questo senso ho dato ragione al presidente Gravina quando ha detto i protocolli vanno cambiati, e in questo siamo perfettamente d'accordo. I protocolli andranno cambiati e penso che sia stato il momento giusto, quindi Gravina in questo momento è stato tempestivo, cioè bisogna farlo ora, non è che bisogna aspettare il 15 settembre per sapere com'è il contagio. Quindi quello che io avevo proposto è quello che le commissioni si riunissero da subito per fare una differenziazione dei protocolli, a secondo se il contagio possa essere sopra 1 o sotto 1, perché chiaramente dovrebbero essere dei protocolli diversi, primo. Il secondo, considerare anche la differenza tra A, B e C. Cioè, se questo il protocollo attuale, che è quello che ancora non è stato cambiato, dovesse essere adottato dal 15 settembre in poi, vorrebbe dire che per tutto il campionato ogni 4 giorni 50 persone di ogni squadra devono fare i tamponi. E voi sapete che per esempio per squadre di C, ma anche di B, anche economicamente, oltre alla noia fisica, sarebbe un aggravio, secondo me, improponibile per alcune società. Quindi, voglio dire, non è che si possa aspettare l'ultimo momento. Abbiamo già vissuto queste cose prima dell'inizio del campionato. Sapete quante polemiche ci sono state sui protocolli. Quindi, Gravina ha posto il problema che noi avevamo posto anche con i medici nostri. Ora è il momento che queste benedette commissioni si riuniscano proprio per decidere i protocolli, farli differenziati, sia per la contagiosità sia per la diversità delle leghe A, B e C, perché altrimenti è improponibile fare questo protocollo di ora, portarla a tutto il campionato prossimo.
Anche perché, prof, aggiungo un aspetto che da un punto di vista economico ovviamente ha meno impatto rispetto alle leghe che hai citato, però io penso anche alla Serie D, ai campionati dilettantistici e soprattutto ai settori giovanili, cioè insomma ognuno di noi da bambino, da ragazzo ha giocato
base,
e tutti ci ricordiamo c'era uno spogliatoio solo, cioè lì inventarsi un protocollo, ecco, mi sembra già complicato anche solo così, utilizzando la fantasia.
Ma non c'è dubbio, questo vi fa capire la complessità. Il mondo del calcio spesso noi lo focalizziamo soltanto con la Serie A, perché chiaramente la più entusiasmante, certo, è quella che ci fa sognare, ma in realtà l'Italia è fatta di calcio, i bambini non vedono l'ora di riandare nelle scuole calcio, di giocare nei campi, cioè voglio dire, c'è questa volontà di ricominciare nel bambino, è incredibile, quindi le problematiche nei settori giovanili e scolastici sono enormi, anche se ora c'è stata un'apertura, come ben sapete, da pochi giorni hanno dato un'apertura a poter ricominciare piano piano, ma anche lì bisognerà valutare questa curva, cosa vorrà fare a settembre-ottobre, che è il momento più critico indubbiamente, perché è il momento in cui il cambio di stagione porta normalmente alla recrudescenza delle influenze, e questa è l'influenza, quindi gioco forza, bisognerà far tesoro del passato.
Assolutamente. Volevo dirti questo, prof, visto che insomma, quando penso anche a te, penso anche al 2006, penso al mondiale e penso a uno dei ragazzi, no? Che fortunatamente ha avuto pochi problemi fisici in carriera. Cioè, sto parlando di Andrea Pirlo, allenatore della Juventus. L'hai sentito, gli hai fatto i complimenti, in bocca al lupo?
Non l'ho sentito per non disturbarlo, perché sono convinto che l'avranno chiamato in 2000 in almeno. Milione. Gli ho mandato ovviamente un messaggio. Andrea Pirlo fa parte della storia della mia vita, e con lui ho passato tantissimi momenti gioiosi e tristi, tutti gli infortuni che ha avuto, l'infortunio serio quando eravamo in Sudafrica, che forse il suo infortunio lì ha giocato molto sulla nostra eliminazione da quel mondiale. Cioè, voglio dire, con Pirlo abbiamo passato tanti momenti belli e brutti, per cui ci lega questo passato, e quindi chiaramente ce l'ho nel cuore, e spero che abbia l'abilità, non ha purtroppo ancora l'esperienza, perché chiaramente è un novizio in questo. Certamente è un ragazzo estremamente pacato, estremamente razionale, studioso, quindi potrà sicuramente far bene. Per la Juventus è stata una scommessa, ma una scommessa su una persona estremamente valida, ecco. Quindi da questo punto di vista noi dobbiamo prenderlo, perché Andrea è stato un grande, è vero, nei campi di calcio, ma ha dimostrato di essere un grande come professionista, ma dal punto di vista umano anche fuori dal calcio è sempre stata una persona di grande serietà, e questo depone a suo favore anche in questa nuova avventura.
Prof, la prima reazione però che hai avuto quando hai letto insomma del matrimonio avvenuto tra Pirlo e la Juventus?
devo dire che mi ha meravigliato fino a un certo punto. Io mi ricordo che quando fu presentato come allenatore dell'Under 23,
sì,
insomma, è stato fatto in pompa magna con Andrea, col presidente, cioè, quindi, cioè, si dava già un valore grosso alla presenza di Andrea Pirlo nella Juventus. Quindi vuol dire che la stima della società nei suoi confronti era già ampia e consolidata. E quindi dopo quello che è successo ci poteva stare, ecco, che si volesse un po' svecchiare tutto l'ambiente, rischiare e tentare questa scommessa che mi auguro per lui e per la Juventus sia vincente.
E invece, prof, a proposito sempre del Mondiale del 2006, in questi giorni di Champions League non si è risparmiato a livello di tweet contro gli allenatori italiani a favore del Lione che ha eliminato la Juve, del Paris Saint-Germain che ha eliminato l'Atalanta, l'ex GT della nazionale francese Raymond Domenech. Che, insomma, probabilmente non si ricorda molto bene di come è finita nel 2006, mi verrebbe da dire.
O forse
da
se
dire.
Lo ricorda talmente bene che gli dà fastidio.
Ancora gli rosica, cioè,
ma che gli rosi non c'è alcun dubbio, non mi ha mai ispirato molta simpatia, devo dire, con molta serenità, senza ombra di polemica nei confronti di, comunque, di un CT importante e di un allenatore importante come Domenech. Ma certamente in quella famosa finale mi ricordo che dopo quello che era successo a Zidane io passai davanti alla panchina dopo aver assistito Materazzi in campo, dopo che ci eravamo resi conto tutti della gravità del fatto, e lui continuava a dire a me, mi venne incontro mentre passavo davanti alla sua panchina per andare nella mia, dicendomi: ma si è buttato, faceva quel gesto con la mano che è rimasto storico, si è buttato, cioè ormai l'aveva visto tutto il mondo, perché l'avevo fatto rivedere, e lui continuava a dire: si è buttato. E insomma, io non lo mandai a quel paese per etica professionale, ma insomma mentalmente.
E quindi, diciamo, questa è la ricostruzione. Senti, tornando un attimo, prof, alla valutazione, no, del discorso del coronavirus, da medico sportivo quali sei? Cioè, tu lo faresti un vaccino anti-influenzale ai calciatori? Cioè, quest'anno a maggior ragione, anche per avere, come dire, Se uno prende qualcosa, almeno sa già che potrebbe essere sospetto coronavirus, oppure non serve a nulla?
Ti rispondo seccamente. Io lo farei e lo consigliavo sempre anche ai ragazzi. In questo caso, a maggior ragione, se tu ti vaccini a livello influenzale, se ti cominci a star male, pensi subito che tu possa essere stato contagiato dal coronavirus.
Anche perché poi i sintomi sono simili, no? Alla fine non sono tanto
i sintomi all'inizio sono identici, sì. Sono sintomi influenzali, per cui la risposta per me è secca: sì, consiglierei a tutti i giocatori di fare subito il vaccino,
cioè,
influenzale.
Quindi prima dell'inizio della stagione, o quantomeno insomma già a settembre, prima di partire.
E poi proprio invece
questo è il mio consiglio.
Sì, sì.
In questo ping pong io torno su quella, dico un'ovvietà, ma come dire, avvalorata anche da questa novità per Andrea Pirlo, e cioè che di quel gruppo del 2006 alla fine, se andiamo a vedere la rosa, sono tutti diventati o grandi allenatori o grandi dirigenti. C'è chi ci ha messo un po' di più, chi è stato fin da subito straordinario anche nella nuova veste. Segno che poi alla fine c'erano sì dei campioni, dei grandi giocatori, ma era soprattutto un gruppo di persone straordinariamente intelligenti e coese, che conoscevano poi la materia, cioè il calcio, a 360 gradi.
Ma hai fatto la domanda e ti sei data la risposta. Questi erano giocatori eccezionali anche dal punto di vista umano, dal punto di vista professionale. E poi erano sotto la guida di Marcello. Io penso che Marcello abbia dato un input estremamente importante anche nella caratterialità dei ragazzi e nel saper gestire il mondo del calcio. Cioè, Marcello è un maestro in quel periodo. Ancora di più, è stato eccezionale, quindi penso che da lui abbiamo preso tantissimo, addizionando i valori umani e professionali e tecnici di questi, non mi meraviglia che siano arrivati tutti a dei bei livelli nel mondo del calcio come allenatori. Non mi meraviglia affatto, ho vissuto con loro, so quanto hanno appreso e quindi conoscendoli tutto ciò non mi pone meraviglia.
Senti, prof, invece volevo chiederti in generale che cosa pensi che possa portare a livello di stress fisico questa stagione in vista della prossima, perché comunque 3 mesi di stop necessario per quello che sappiamo, una ripresa della preparazione, partite che comunque si sono giocate a distanza di 3 giorni, solo 2 settimane generiche di stop sia fisico che mentale per i calciatori e una ripresa agonistica immediata, ecco,
con gli europei, come corollario,
cioè,
così.
Secondo te a cosa andiamo incontro?
Ma guarda, devo dire che erano gli stessi dubbi che mi ero posto all'inizio del campionato, no? La partita ogni 3 giorni, il caldo, la preparazione inadeguata, sicuramente inadeguata, però vedo che l'hanno affrontata abbastanza bene e le problematiche poi alla fine che temevamo, anch'io le temevo, cioè tipo muscolare, tendine, articolari, sono state nettamente inferiori a quelle che ci aspettavamo. E questo mi pone chiaramente un po' d'ottimismo, cioè, quindi io penso che i ragazzi quando riprenderanno, sì, certamente lo stress psicofisico l'hanno avuto e lo avranno, ma lo supereranno abbastanza bene, quindi non sarei così preoccupato.
Questa è una buona notizia, insomma, detta da te.
E invece, prof, del Cannavaro allenatore che ci dice, ci racconti, e soprattutto se, insomma, per quello che puoi sapere, se ha nei suoi piani anche quello di tornare in Italia o in Europa, visto che ormai, insomma, sono diversi anni che la sua carriera post calcio giocato è su latitudini e su fusi orari, visto che abbiamo iniziato così, insomma, molto diversi.
Guarda, Fabio, io l'ho avuto proprio all'inizio come allenatore, perché lui sostituì Marcello Lippi qualche anno fa al Guangzhou, voluto da Marcello, ed era la sua prima panchina da primo allenatore. Ha avuto un iter di una positività eccezionale. Secondo me è diventato veramente, lo dico a prescindere dall'amicizia e da tutto, proprio obiettivamente, sì, è diventato veramente un ottimo allenatore. Guardate, moderno, attento a tutto, scrupoloso, c'ha tutte le doti per poter fare l'allenatore a grandi livelli. In Cina lo è a grandi livelli, ma secondo me lo può fare tranquillamente nel campionato italiano proprio a grandi livelli, quindi penso che nel suo animo, nel suo pensiero di ritornare in Italia sicuramente, di poter allenare la squadra italiana sicuramente, e penso che anche, io penso, molte squadre italiane possano pensare a lui come un prossimo allenatore, per non parlare anche
di Paolo, poi c'è anche Paolo, no, nello staff.
Poi c'è anche Paolo, che anche lui ha avuto un'evoluzione estremamente positiva nel giro di poco tempo, un ragazzo, come sapete, simpaticissimo, umile, volenteroso, che sta lavorando benissimo, quindi sono una coppia veramente veramente
affiatata.
Ottima. Penso che, non lo so, forse è una speranza la mia, ma potrebbe essere anche una previsione. Io penso che lo vedremo a breve, non so quanto, ovviamente, perché è un mio pensiero, in qualche panchina italiana di prestigio.
Magari come il professor Castellaccio a fare da medico, o no?
Questo non lo so. Italiano o estera, perché lui ormai è diventato un allenatore internazionale, cioè, quindi non mi meraviglierei che anche dall'estero lo potessero chiamare.
Certo.
E allora, prof, grazie, buon viaggio e buon lavoro.
Ci sentiamo presto,
grazie,
prof.
Ragazzi.
Grazie a te.
Buon lavoro anche a voi, è stato un piacere come sempre.
Ciao, prof. Ciao. Grazie,
grazie, grazie, ciao, davvero, ciao. Ad Enrico.